fare, io volevo fare l'amore con te, in piedi sulla porta, come la prima volta. Tutto, no, non ho finto mai di essere diversa. Hai ragione tu, non ti ho detto tutto, ma volevo solamente riposarmi un po'. Ma il mio dolore è un attentato al cuore, e quando non lo so, esplode il mio.
Questo è Attentato al cuore, la canzone che già da diversi mesi gira qua sulla nostra emittente, un gran bel pezzo che appartiene a Mimosa. Noi Mimosa l'abbiamo al telefono collegata con noi, ha pubblicato da poco il suo album Urrà e la salutiamo. Ciao, benvenuta su Radio Fly.
Ciao, ciao, grazie mille.
Allora, questo brano, un po' come tutto l'album, c'è questo bell'intreccio fra pianoforte e suoni invece più anche di elettronica. Come è nata questa idea, questo percorso? Tu che hai iniziato a suonare il piano, so, da bambina.
Sì, ho iniziato a suonare già da piccola, perché era rimasto questo pianoforte in casa.
Sì.
Faceva parte di traslochi precedenti, famiglia, padri che se ne sono andati, tragedie.
Sì.
E si è trasformato in una cosa bellissima, mi ha cambiato la vita perché è arrivata la musica della mia vita e non mi ha abbandonato più. Nel disco ho fatto questa cosa matta di unire il pianoforte, che è uno strumento così acustico, così anche romantico, con invece un'anima totalmente elettronica.
Ecco, quindi diciamo il classico ovviamente come strumento con quelli che invece sono i suoni moderni degli ultimi anni, però è un connubio che nella musica pop poi funziona anche bene, se si vuol fare qualcosa di nuovo.
Sì, a me piace un sacco, mi piace proprio tanto. E poi ho avuto la fortuna di incontrare questo batterista percussionista svedese che è un mostro, bravissimo, e lui è stato davvero bravo.
E lui è quello che ha dato corposità al suono, no? Che ti ha dato queste botte che sentiamo anche su Attentato al cuore, vero? Queste esplosioni sonore, no?
Sì, sì, Andrea è una persona meravigliosa, è un musicista che suona con delle band internazionali incredibili come Smarty Puppy, Bocante, cioè è proprio un big. Sono andata a sentirlo a un concerto a Roma.
Sì.
E mi vergognavo a chiedergli qualcosa perché poi è un po' la lingua difficile per cui ci si capisce male, un po' lui è tipo una veramente una star. E invece lui è stato subito entusiasta del progetto, è venuto in Italia, si è appassionato, abbiamo suonato insieme, è veramente stata un'esperienza bellissima.
Senti, l'hai detto tu, insomma, l'hai visto a Roma, perché ricordiamolo, tu sei dell'area milanese come nascita, però vivi a Roma. divisa fra musica, cinema e teatro, ma perché questo percorso da Milano a Roma?
Allora, io sono andata a vivere a Roma che neanche avevo finito il liceo. Volevo
Ah, quindi da adolescente proprio? Da adolescente, sì.
A un certo punto ho detto, mamma, io voglio andare a vivere da sola. E lei si è rimasta male.
Sì.
Però è andata bene.
Ecco, e quindi da Milano sei andata, hai scelto Roma?
Sì, da Milano sono andata a Roma perché Roma è una città che mi affascina molto, mi piace tantissimo vivere a Roma. E poi c'è un modo di affrontare la musica molto bella, è pieno di situazioni dove anche i giovani musicisti possono confrontarsi, pieno di open mic, i locali sono molto disponibili a queste situazioni. Se non fosse stato così per me, io non avrei mai cominciato a suonare.
Ecco, però ricordiamo, insomma, tu nasci anche come attrice, non so se è arrivato prima il fare l'attrice o fare musica.
Allora, io ho fatto il conservatorio, che è una scuola dove ti insegnano delle cose fantastiche, però ti insegnano anche che devi essere tipo perfetto. E io avevo delle crisi forti, nel senso che non mi sentivo mai perfetta, non riuscivo più a suonare per fare gli esami. E quindi ho avuto un blocco totale per fare l'esame di ottavo, che era un esame molto importante per i pianisti.
Sì.
E allora mi hanno mandato una scuola di recitazione ed è finita che non ho più suonato per 4 anni, ma ho fatto l'attrice. E poi dopo ho ripreso a suonare.
Ecco, però insomma ricordiamolo che anche come attrice insomma hai fatto cose importanti, al di là dei film per il cinema, ma anche a teatro insomma hai scritto cose per Gigi Proietti con cui hai collaborato, sei stata una delle protagoniste del musical Musica Ribelle di Finardi, insomma a proposito di vicinanza fra teatro e musica, e poi c'è questo spettacolo 5 Allegri Ragazzi Morti che sicuramente poi ti ha legato al percorso anche di questo disco, visto che è stato prodotto da Davide Toffolo dei 3 Allegri Ragazzi Morti, quindi teatro.
Io,
insomma,
diciamo, sono precaria fondamentalmente. E quindi siccome poi mi è capitato, cioè, ho avuto veramente la fortuna di fare dei lavori bellissimi,
sì.
Ho detto va bene, c'è chi magari fa, ci sono pieni di musicisti che poi hanno altre attività o hanno genitori ricchi. Io non sono così, quindi prendo tutte le cose che so fare e cerco di
sì.
Di farle tutte bene per fare sempre, per lavorare sempre in un mondo che mi piace.
Senti, l'incontro con Davide Toffolo, lui lo abbiamo sentito, secondo me hanno fatto un concerto la notte di Halloween, il 31 a Firenze, l'abbiamo sentito qualche giorno prima, ci ha parlato in maniera entusiasta di te, di questo disco.
Toffolo è un angelo. Toffolo è un angelo, io l'ho incontrato che ero disperata, non sapevo come fare questo secondo disco, che comunque è un'operazione particolare, io non mi sento mai di riconoscermi esattamente in una scena, per me indie vuol dire fare una cosa libera.
Sì.
E quindi era un progetto libero da certi filoni, diciamo, artistici, e lui mi ha detto facciamolo.
Sì, comunque
ho detto sì, di moda, facciamolo, e allora va bene, facciamolo, e quindi è solo grazie a lui che sono riuscita a farlo.
No, la cosa che a me colpisce di lui è soprattutto negli ultimi anni, la curiosità che ha dal punto di vista musicale, perché veramente è disponibile un po' ad ogni genere musicale, che sia cumbia, che sia reggae, che sia elettronica, e non lo avresti detto anni fa ascoltando le prime cose dei 3 Allegri Ragazzi Morti, no? Invece è esploso anche lui in qualche modo in tante cose, vero?
Beh, la cumbia è stata una svolta secondo me.
Sì.
Perché comunque è un genere molto molto vicino alle persone, e a Davide piace molto questo, cioè piace stare con le persone, soprattutto fare la musica per le persone, perché questo è il principio. La musica è una cosa che va condivisa, va fatta con gli altri per forza, e la cumbia è un genere incredibile per questo.
Senti, invece,
in questo momento coinvolgente.
Invece a te nel disco cosa ha portato lui? La sua curiosità musicale, la sua professionalità, perché insomma ricordiamolo, è da tanti anni sulle scene, insomma conosce benissimo la musica, ha creato una delle etichette più importanti che ci sono in Italia, insomma, quindi parliamo di uno dei personaggi principali della musica italiana, perlomeno di certa musica. Quindi a te cosa ha portato in questo disco?
lui ha ascoltato le canzoni che avevo scritto prima forte voce e ha detto ok, adesso ci penso, poi ti dico. E poi ha scelto dei brani.
Sì.
E ho capito, mi ha insegnato moltissimo questa scelta che ha fatto, perché lui ha la capacità di vedere cose che altri non vedono, cioè io non sarei stata lucida in una scelta. Lui invece ha la capacità di vedere più in là, è un visionario.
Sì.
E poi la cosa incredibile che mi ha sempre, è come se mi avesse accompagnato in questo lavoro, senza mai diciamo dire devi fare così, non l'ha mai detto, però mi portava sempre a fare delle scelte che incredibilmente erano sempre quelle giuste. È stato veramente un angelo in questo. E infatti io ho voluto che cantasse una canzone con me che si chiama proprio Angeli.
Angeli, sì.
Perché se dovessi immaginare come operano gli angeli, fanno così, ti sussurrano le cose, tu non te ne accorgi, ma in realtà ti portano dalla parte giusta.
E in effetti è vero, anche nella canzone Angeli lui si sente, ma è lì, sembra quasi, insomma, solamente di fianco, ecco, di fianco in maniera molto discreta, duetta con te. No, duetta no, perché non è la parola giusta, però è lì come una presenza, però le parole che hai detto diciamo che fanno il ritratto del perfetto produttore, nel senso che è capace, sa quello che fare, ma alla fine non è invadente dal punto di vista negativo sulla musica e sulla creazione del disco, no? Quindi è il produttore perfetto.
Anzi, ti lascia libera. A volte è anche difficile gestirsi la libertà, perché dici, oddio, cosa devo fare adesso? Insomma, no, protesti. Ma in realtà è proprio lì la svolta.
Vabbè, questo è ovviamente la libertà, ma senza sentirsi abbandonati in questo. Credo che anche in questo ti abbia aiutato molto. Senti, invece la scelta di dare un urrà, non solo al titolo dell'album, che ovviamente è urrà, ma anche ad ogni canzone, cioè tu la racconti con un urrà, il brano che abbiamo ascoltato, Attentato al cuore, è l'urrà dell'esplosione, ogni canzone gli hai dato un urrà, perché?
Sì. Perché urrà è una parola che mi rappresenta molto, perché è duplice,
sì.
Ha due significati. Uno è come dire, significa, uno dice urrà quando deve esultare, no?
Sì.
E quindi sei felice di quello che sta accadendo, sei partecipe del momento. E l'altro invece è come se fosse anche un grido di battaglia, sono due cose insieme. E mi rappresenta molto, cioè per me in ogni cosa c'è questo lato duplice, no?
Sì.
Anche per essere felici, forti, e dall'altra parte invece anche una parte noir. E quindi questo disco ha quest'anima qua.
Sì, hai tanti urrà, ogni brano ne ha uno, l'urrà della non fine, l'urrà della mente logica, che poi in cui affronti anche argomenti, insomma, che possono, in certi casi si sente la leggerezza della musica pop, ma poi si sentono invece gli argomenti come addirittura da Dio alla guerra, c'è un po' di tutto, no? Poi dopo ascolteremo anche la canzone che dà il titolo all'album, che anche qui c'è un giochetto sulle previsioni del tempo che vengono sbagliate, ma alla fine dalle previsioni del tempo si arriva alle previsioni più catastrofiche, no, della nostra era.
Sì, esatto, hai detto più tu di me, sei più tu.
Come, scusami, hai detto?
Sei più tu di me ormai. No.
Ho letto solamente, ho ascoltato il disco che veramente a me questo intreccio fra pianoforte, fra musica pop elettronica è piaciuto tantissimo, un bello sguardo sulla musica pop che secondo me è uno dei modi migliori per farla adesso, ecco, penso. A me piacciono molto. I dischi,
a me questo è sempre piaciuto, mi piacciono i dischi, mi piace fare qualche cosa che tutte le volte abbia un concept dietro e sia un po' una cosa da ascoltarsi.
Sì.
Forse è una cosa un po' anni 90, però io sono cresciuta così, cioè io sono cresciuta alle medie, al liceo, comprandomi i dischi dei Nirvana, e per me era il disco.
Fra l'altro,
cioè, quello è la valenza
più forte.
Poi che te lo compri o che lo ascolti su Spotify è uguale, però
ma insomma,
mi piace questo concetto di musica.
È vero, fra l'altro, insomma, credo che la tua allora sia stata l'ultima generazione a comprare dischi proprio materialmente, no, perlomeno l'ultima generazione ad essere più legata all'oggetto disco. Poi tutto è diventato, diciamo, più impalpabile, nel senso che con il digitale ovviamente sono tante le possibilità e le modalità di ascoltare musica, quindi l'oggetto disco è stato altro. Poi adesso per fortuna sta anche tornando, ma insomma...
Lo vedrei che tornerà, perché non siamo ancora pronti per rendere tutto etereo.
Sì, dici?
Sì, sì, sì. Non siamo ancora pronti per questa totale mondo astratto.
Quindi che sarà sarà?
Che sarà sarà, esatto. Che sarà sarà.
Sì, che poi insomma tu ci hai giocato con quella canzone, ci hai giocato nel tuo pezzo Urrà, l'hai usato anche, come dire, insomma, previsioni giuste, previsioni sbagliate, previsioni catastrofiche, ma insomma alla fine non possiamo fare niente, quello che sarà sarà.
Allora, guarda, secondo me bisogna riuscire a prendere un po' il momento, non dico con superficialità, ma con leggerezza. È l'unico modo per riuscire a immaginarsi qualcosa di diverso.
Sì.
Bisogna dire, ok, stiamo a questo punto, anche generazionale, in cui facciamo fatica a capire cosa sarà e quindi... Ma, ok, va bene, viviamocela, ma riusciamo a immaginare qualcosa di meglio, ma possiamo farlo solo se in questo momento non la prendiamo in maniera così depressa. Cioè, se siamo troppo depressi non ce la faremo mai.
Certo, serve anche per migliorare. Poi leggerezza non vuol dire assolutamente superficialità, anzi, no, a volte
sì,
l'opposto.
Bravo.
Sì. No, a volte, per me è sempre l'opposto, ma insomma va bene. Senti, rimandando per un attimo al tuo disco precedente, quello del 2015, La Terza Guerra, lì hai usato una piattaforma che è il crowdfunding con MusicRaiser. Cioè, come ti era venuto in mente l'idea e ha funzionato bene la cosa? Perché insomma alla fine si tratta di chiedere alla gente di credere in un progetto e partecipare a quel progetto anche finanziariamente, no?
Ho avuto la fortuna di essere una delle prime che ha fatto il crowdfunding, perché il sito era aperto da pochissimo.
Sì.
E c'era un musicista illuminato che si chiamava Claudio Rocchi.
Senti, sì, purtroppo è scomparso.
Che purtroppo non c'è più, e lui mi disse: Mimosa, guarda, i soldi non sono importanti, perché alla fine se tu fai musica lo devi fare sempre comunque, però se volessi... prova a usare questa piattaforma perché vedrai che è il futuro. E io ho scritto la piattaforma e mi hanno accettato il progetto e lì è nata. Sono stata una delle proprio delle primissime, anche sul modello poi di Amanda Palmer, che è una delle mie artiste preferite, che lei vede sempre con il crowdfunding da anni, anche su Kickstarter, su altre, diciamo, piattaforme molto più vecchie. In Italia è stata la prima MusicRaiser e ha funzionato, per me ha funzionato alla grande.
Pensa un po', insomma, un grande, anche se poco conosciuto, cantautore degli anni 70 ti ha dato un consiglio sulla musica del futuro. Questi sono intrecci davvero molto belli.
Sì, devo dire di sì.
Sì.
Lui mi disse: guarda, Mimosa, la cosa più importante è che tu non ti fermi mai, tu devi dire sempre sì e continuare a suonare. Così mi disse.
Ecco. E a proposito di continuare a suonare, ci sono progetti per portare poi in giro questo disco, questo tuo progetto, o torni a fare l'attrice?
No, adesso voglio suonare, cavolo, non vedo l'ora, cioè, sì, siamo molto fomentati, facciamo il 22 suoniamo a Milano al Circolo Ibò, il 23 suoniamo ai Giardini Luzzati di Genova, sempre a novembre,
sì.
Poi il 30 novembre a Roma al Monk e il primo di dicembre al Teatro Pucciniano di Torre del Lago.
Ah, senti, addirittura a Torre del Lago. Com'è dal vivo questo spettacolo? Cioè, perché insomma qui sul disco si connubia, c'è questo connubio fra il pianoforte e l'elettronica, poi dal vivo tutto questo che diventa?
Dal vivo c'è, io suono sempre perché non sono capace di cantare senza suonare.
È vero?
Non sono capace, mi perdo. Quindi so il pianoforte, canto e poi c'è un ragazzo che suona la batteria mezza elettronica, mezza vera.
Sì.
E poi i sintetizzatori. Questa è la formazione, siamo un trio. E questo sarà, ci sono dei pezzi anche che vanno belli techno, cioè sono dei momenti anche molto che si balla.
Quindi, insomma, l'intreccio fra pianoforte e elettronica continua anche dal vivo?
Assolutamente
è un bel,
sì, assolutamente
bel progetto. Sì. Quindi, insomma, sei aperta sì. sia a locali più tradizionali, teatri, ma anche a locali dove poi alla fine, insomma, si balla, ecco,
esatto.
A locali notturni.
Sì, assolutamente, la musica è per gli altri, per divertirsi anche, certo.
Va bene, allora noi ci salutiamo ascoltando proprio il brano che dà il titolo a questo album, a questo Urrà, che è l'Urrà del Che Sarà. La vuoi raccontare tu? A parte ne abbiamo già parlato un po' di questa canzone, però è affronta un ritmo particolare questo brano, sicuramente diverso dal resto del disco.
Sì, questo è il brano più matto, perché
brano più matto, brava, hai detto bene.
Punk electro.
È vero.
Ah, un po' punk electro questo.
È vero, è il brano più pazzo del disco, è vero, però è un pezzo che funziona. Ce la racconti questa canzone un po', questo che sarà che si sente nel ritornello, lo dici tu stesso, come diceva una canzone famosissima.
Sì, io sono cresciuta col Che Sarà Sarà, quello proprio antico, adesso...
Antico.
Volevo... Sì, è antico, qualcosa di no, che sarà, no.
Sì.
Quella cosa lì, e secondo me è una visione della vita punk, fondamentalmente.
Ecco.
Era cantata in maniera romantica, ma di fondo lo spirito è super punk della serie. Cioè, quella diceva, non ti preoccupare, quello che sarà, sarà, è un po' Bob Marley anche se vuoi, no?
Quindi fra punk e reggae, un po' Police e
sì,
Clash.
Sì, spirito, certo, cioè quello era, loro non sapevano, ma in realtà lo spirito era quello.
Bellissimo. Va bene, Mimosa, allora in bocca al lupo per tutto, complimenti per questo disco, per questo Urrà, noi ci salutiamo ascoltando proprio questa canzone. Grazie, alla prossima, ciao.
Grazie a te, grazie a voi, ciao.
Scusate signori, oggi le previsioni sono tutte sbagliate. L'alta pressione è in crisi e la gente si vende le case.
Le previsioni del tempo per le prossime 24 ore saranno le seguenti.